Buongiorno, buongiorno. Guardate, oggi di Silvio Anna Maria, Donato 87, tutti gli amici che stanno venendo su tutti quanti i nostri social, sul sito nicolaporo.it, sto come una bestia. Sto come una bestia per quello che leggo sui giornali, soprattutto per quello che non leggo sui giornali. Sono un po' disordinato, Costantina gioca da tennis, dovete avere pazienza. Però è una roba pazzesca. Vabbè, intanto alta tensione sui dossier. Adesso finalmente tutti si sono accorti dei dossier. Intanto vedo Andrea Ruggeri, il direttore del Riformista, che mi ha fatto fare una intervista di una straordinaria giornalista del Riformista. E devo dire la verità: non se ne avrà Ruggeri. Da quando c'è Ruggeri senza Renzi al Riformista, mi sembra che il giornale sia, come ti posso dire, quella roba liberale che mi attendevo io. Quindi grandissimo Andrea Ruggeri, che vedo qui e compratevi il Riformista, date un segno che vi piace Ruggeri. Alta tensione sui dossier, doppio affondo, adesso se ne accorgono bene anche Meloni e Schlein, mentre nei primi giorni di questa cosa non ne parlavano. Sono metodi di regime, dice le regioni, ci dicano chi sono i mandanti. In realtà un magistrato anonimo a Repubblica racconta una cosa che evidentemente Sabella l'altro giorno a Quarta Repubblica non voleva dirmi, o alcuni magistrati non volevano dirmi, cioè gli stessi magistrati erano contrarissimi alla centralizzazione che veniva fatto presso la Direzione Nazionale Antimafia di questa centrale di ascolto delle SOS, la chiamo così, ma è un computer. E cosa vuol dire questo? Ugo, Giorgio Tocchi, vuol dire che i magistrati dicevano: ma per quale diavolo di motivo dovete espropriare tutti? Loro ovviamente ragionavano pro domo loro, per quale motivo dovete essere così potenti voi della Direzione Nazionale Antimafia e vi occupate anche di cose che non hanno nulla a che vedere con la mafia, ma sono cavoli nostri? Questo si chiedevano i magistrati quando fu voluta e operata questa vicenda, e c'è una cazzo di firma e si chiamano il ministro. Lo ricordate? Bonafede, il ministro Bonafede e il procuratore Cafiero De Raho, guarda caso, oggi il capo della ala giudiziaria eletto con Movimento 5 Stelle. Allora io non ne faccio una questione, come posso dire, come fanno tutti quanti, diciamo, di corruzione, di non corruzione, ma politica. Chi ha costruito lo strumento per cui un tenente della Guardia di Finanza può controllare le vite dei politici senza dare conto a nessuno? Chi l'ha costruito questa macchina di merda? Questa macchina di merda l'hanno costruita il Fatto, Travaglio, Bonafede, Conte, Cafiero De Raho, cioè un impasto di persone che legittimamente e politicamente volevano che ci fosse una centrale in cui tutto con un bottoncino si potesse sapere delle persone. Male non fare, paura non avere. Queste stronzate qua, avete capito? Queste stronzate qua sono proprio il figlio politico di quella roba là. Se questa cosa l'avesse costruita un magistrato vicino al centrodestra, un giornale del centrodestra, un politico del centrodestra, un ministro del centrodestra, con le competenze quali quelle di buona fede, cioè pari a zero, figurati che cosa avrebbero costruito dopo che si fosse rivelata tutto quello che si è rivelato sugli accessi, che oggi leggo sulla stampa sono ben più di 800 le persone, ma parla di più di alcune migliaia. Bene, Mattarella ieri dice una serie di cose, ma quando parla Mattarella bisogna andare al Corriere della Sera e leggere Marzio Breda, che è il portavoce di Mattarella. È molto comodo come utilizzo di questa funzione, cioè se volete sapere il pensiero vero di Mattarella, perché funziona così, questa è la liturgia del paese dei campanelli, non dei manganelli. Il Presidente della Repubblica dice una cosa sibillina: non sono fortunatamente il sovrano e le leggi io le promulgo, non le anche se non le condivido. L'ha detta in maniera molto più sibillina. Dopo questa frase tutti: che cazzo vorrà dire il Presidente della Repubblica Mattarella? Perché ricordatevi una cosa, che il Presidente della Repubblica di Mattarella non vale quel detto favoloso di Woody Allen: Sometimes a cigar is just a cigar. Alcune volte un sigaro è solo un sigaro e non ci sono retropensieri. Giuseppe Gemma: felpa Mattarella e Manganelli nello shop, viva la libertà, caraco, dice Giuseppe Gemma, sempre. Mattarella quindi che cosa dice? Dice questa roba qui e tutti che si interrogano. È inutile che vi interrogate, aspettate qualche ora perché Marzio Breda, che è il giornalista del Corriere della Sera, chiama al Quirinale, parla con Grasso, che è l'ufficio stampa di Mattarella, che è molto più dell'ufficio stampa, è quello a cui sto sui coglioni io, per intendere, e Grasso che cosa dice? Adesso vi spiego esattamente cosa intendeva Mattarella, perché probabilmente gli ha scritta lui sta cosa Mattarella, tra l'altro. E che cosa intendeva Mattarella? Quindi lo chiamo oggi sul Corriere della Sera. Marzio Breda dice, ma non, a toni scocciati, e già quindi capiamo che il sopracciglio della la prima carica dello Stato era scocciata, e mi attribuite giudizi sottintesi o intenzioni che non ho, insomma mi tirate per la giacchetta. Repubblica, che non ha capito niente, prende un pezzo della cosa di Mattarella e dice difende la libertà di stampa, oppure ha capito quello che voleva dire Mattarella ma fa finta di non capirlo, perché dice non prendete e non tiratemi per la giacchetta, dice Marzio Breda nelle interpretazioni autentiche di Mattarella, interpretando anche il fatto che Repubblica forse l'aveva un po' utilizzato a fini antigovernativi questo Mattarella. Nel frattempo però il Foglio dice, interpretazione del Foglio su Mattarella, dice ha chiesto all'opposizione, questo scrive il Foglio, e ai giornali di opposizione, quindi Repubblica, ha chiesto Mattarella all'opposizione, ai giornali di opposizione, di non considerarlo il capo dell'opposizione, il che mi sembra anche una richiesta per una volta molto legittima da parte di Mattarella, perché in effetti è complicato fare il Presidente della Repubblica, perché non devi essere né da una parte né dall'altra, non puoi stare né col governo né con l'opposizione, cioè è un equilibrio molto delicato che solo un democristiano può evidentemente saper fare in maniera egregia. Oggi però, ragazzi, c'è un pezzo favoloso di Andrea Marcenaro. Dovete sapere che Andrea Marcenaro è un malvissuto che io conosco bene, perché con lui lavoravo ai tempi del Foglio del 94, stupendo, straordinario, un ex Lotta Continua, di quelli che a noi non dovrebbero piacere, mi sembra, Potere al Popolo, Potere Operaio, amico del mio amico Lanfranco Pace, giocatore di poker straordinario, bevitore dei whisky come se piovesse, purtroppo è morto Lanfranco, ex terrorista rosso, io li ho frequentati, li ho conosciuti stando dall'altra parte, non avendo vissuto gli anni 70, ma erano dei personaggi che sono passati dall'altra parte, come Giuliano Ferrara, che non ha nulla a che vedere quel mondo là, perché anzi denunciava i terroristi quando i comunisti in realtà erano, dicevano che erano compagni che sbagliano. Però insomma, questo Andrea Marcenaro è l'uomo più simpatico della terra e scrive divinamente e non ha paura di nessuno. Oggi prende per il culo la Fiorenza Sarzanini, vice direttore del giornale Il Corriere della Sera, in cui dice che ieri sui dossier, sul fatto che sono state pubblicate certe cose, la Sarzanini ha detto una cronista, se gli dai una notizia e ha verificato che è vera, la pubblica. Come no, dice Marcenaro, che se ne intende da malvissuto qual è. Brava la Sarzanini, le pubblica, tant'è che poi diventa vice direttore del Corriere della Sera. Cioè la prende proprio per il culo, cioè dice hai pubblicato solo quello che ti è stato comodo, quello che ti hanno detto Mieli, quello che ti hanno detto De Bortoli, in maniera tale che ti sei diventata vice direttore. Adesso la semplifico perché l'ha scritta con un'eleganza che io non so rendere in questa zuppa, ma oggi se vedete Marcenaro è una roba straordinaria. Pier Malese, non ti perdere la zuppa, ma soprattutto non ti perdere Marcenaro, che prende per il culo la Sarzanini, si è diventata vice direttore grazie agli scoop che ti hanno imboccato Mieli e De Bortoli. E poi arriviamo alla questione fondamentale della giornata, e voi direte qual è la questione fondamentale della giornata. È Donatella Di Cesare. Donatella Di Cesare, docente di Sapienza, alla Sapienza, l'università che ho fatto io, grazie a Dio io facevo economia, lei filosofia, di filosofia teoretica. Questa è una professoressa di filosofia teoretica, porca di quella mignotta. Non l'avete mai vista, probabilmente da me a Quarta Repubblica conta poco, però come oggi ricorda Gandola, che se la cucina, no, non Gandola, lo ricorda Mascheroni, devo dire, sul giornale, questa signora la trovate in giro. Oddio, è una di quelle che se la chiami signore si dispiace. Questa professoressa la trovate in giro alla Sette, al Fatto, alla Stampa, cioè è una di quelle, no, che dice delle cose pazzesche che neanche vi sto a ripetere. Però la cosa che ha fatto è che ieri ha fatto un tweet in cui, dopo la morte della Balzerani, ha detto «La tua rivoluzione fu anche la mia». Allora, io mi chiedo, in un paese normale come il nostro, oggi ci sono i politici che chiedono dimissioni, poi la presidente, la rettrice della Sapienza ha fatto bene, la Polimeni, a incazzarsi e dire ma non puoi dire una cosa di questo tipo, insomma, un po' più delicata perché ovviamente cane non morde cane. Quindi, ma il problema in questo paese è, ma voi vi rendete conto che questa signora è una professoressa di filosofia nell'università, in cui è stato ammazzato un signore che si chiama Bachelet nel 1980, in quella cazzo di Sapienza, è stato ammazzato il professor Bachelet. È una merda che si permette di dire che quella rivoluzione fu anche la sua, a casa mia vuol dire che lei è complice, se ragiono come hanno ragionato, faccio il ragionamento Cecchettin, complice dell'omicidio di Bachelet. Se faccio il ragionamento Cecchettini, io sono dell'idea che le responsabilità sono individuali e non collettive, quindi per me non esiste una complicità da un punto di vista del reato, ma da un punto di vista intellettuale dire che la tua rivoluzione fu anche la mia, la rivoluzione delle Brigate Rosse fu uccidere un collega della signora di Cesare. Questo fu. La Balzerani si è attribuita all'omicidio dell'ex sindaco di Firenze, Conti. Non si è attribuita, l'omicidio di Minervini, ha partecipato. Era con un mitra, pronta a sparare, questa stronza della Balzerani, pronta a sparare alla scorta di Moro. Li hanno fatti fuori tutti, oltre a Moro dopo, hanno preso e hanno sparato e hanno ucciso, e la signora Balzerani era con un cazzo di mitra ad ammazzare dei poliziotti della scorta di Moro. Ha tenuto il covo insieme al capo delle Brigate Rosse, ha partecipato ad operazioni delle Brigate Rosse, è una professoressa di filosofia. E tra l'altro la Balzerani, guarda caso, ha studiato filosofia, si permette di dire la tua rivoluzione fu anche la mia. Sapete qual è il problema di tutta questa storia? Il problema non è la Donatella di Cesare, è una cosa che io non ho letto in nessun giornale italiano. Voi mi dovete spiegare per quale motivo al mondo una come la Balzerani, che non si è mai dissociata, non si è mai pentita, ha ammazzato persone, imbracciava il mitra per ammazzare dei poliziotti, ha tenuto il sequestro di Moro, ha fatto la merda, perché questa è merda, arrestata nel 1985, mi dovete spiegare perché nel 2006 era fuori dalla galera, porca di quella mignotta. Questo è il problema. In un paese normale, una bestia, perché io considero bestie chi ammazza altre persone, soprattutto quelli che ne ammazzano più di una. Cioè, non è compagni che sbagliano. Io non ho un'indulgenza. Perché queste cose non le dite in televisione? Perché le sto dicendo qua, non ti basta? Qual è il problema? Se le dico qua e non le dico in televisione, che cazzo di problema c'è? Arriva uno. Perché non le dite in televisione? Il cazzo di principio che la televisione qua è importante quanto la televisione, no? Allora, ritorniamo al dunque. Donatella di Cesare, professoressa di filosofia, una studentessa di filosofia che ha ammazzato persone, ha partecipato all'omicidio di Moro, ha partecipato all'omicidio della scorta, sta in galera 20 anni, poi esce, non si capisce perché, in un paese normale, quella professoressa fa un tweet e dice «La tua rivoluzione fu anche la mia». Il problema non è la professoressa, siamo noi. Siamo noi che abbiamo scarcerato la Balzerani, siamo noi che permettiamo a questa professoressa di insegnare ai propri studenti che hanno ragione loro se menano i poliziotti, perché il poliziotto, secondo questa teoria, deve prendere le pallottole delle Balzerani, perché fa la rivoluzione della Balzerani è anche la loro, e il poliziotto che prende le pallottole dei brigatisti rossi, se si permette di alzare il manganello nei confronti di uno che gli sputa, lo insulta, eccetera, quel poliziotto è una merda. Ma voi lo capite che c'è un filo logico tra i fatti di Pisa, tra le polemiche di Pisa e tra le dichiarazioni della Balzerani e della di Cesare? È un filo rosso perfetto. La polizia è merda, i filosofi spiegano ai loro studenti che possono andare in piazza e che la polizia deve stare buona a prendersi gli insulti o qualche pallottola. Ma è chiaro. Quindi noi possiamo anche dire la Donatella di Cesare, io penso che la Donatella di Cesare possa dire quello che vuole, a me non me ne fotte nulla, però bisogna che proprio qua, sui social, su TikTok, su YouTube, i ragazzi capiscono che questi non è che sono cattivi maestri, è gente di merda. Quando in un paese normale il problema non è fare fuori la di Cesare dalla sua cattedra, il problema è che gli studenti dovrebbero ribellarsi a una professoressa che dice una cosa di questo tipo. I nostri studenti si ribellano a una professoressa che dice che non c'è bisogno di chiedere scusa ai neri. Questo è il punto. I nostri studenti si arrabbiano se tu non ti porti la borraccia da casa e te bevi l'acqua minerale o il Don Perignon. Cioè è tutto sbagliato nel senso che la sanzione nei confronti di questi cattivi maestri è non far sì che questi cattivi maestri non insegnino, ma che noi ci si ribelli. Donatella di Cesare, i tuoi studenti di filosofia che continueranno a venire a seguirti alla Sapienza, quelli sono il problema. È una cosa pazzesca. E oggi fa l'intervista alla stampa. Oggi fa l'intervista alla stampa e dice: in realtà ho fatto un post di distanza. Un post di distanza. Vi ripeto, la tua rivoluzione fu anche la mia. La rivoluzione della Balzerani è stata quella di uccidere, sequestrare, ammazzare poliziotti, non pentirsi e dopo una ventina d'anni uscire dal carcere. La tua rivoluzione fu anche la mia. Fantastico. Un post di distanza. E poi dice, ho cancellato perché stavo dando adito, fermi tutti, rullo di tamburi, stavo dando adito a fraintendimenti. Ma che cazzo c'è da fraintendere quando uno dice la tua rivoluzione fu anche la mia? Ma che fraintendimento c'è? Cioè, qualcuno, devi fare proprio la filosofa teoretica per capire che c'è un fraintendimento. E tra l'altro la parola fraintendimento è esattamente quello che usa la Ferragni riguardo al fatto che ha fatto quella cazzata sul Pandoro. Io la trovo stupendo. La di Cesare come la Ferragni. La stiamo fraintendendo. E quindi quando la di Cesare dice la tua rivoluzione fu anche la mia, la stavamo fraintendendo. La rivoluzione che intendeva della Balzerani era quella delle margherite nei fucili, non quella dei fucili, dei Kalashnikov che lei usava per uccidere dei poliziotti. Vabbè, Mascheroni e Gandoli o Gandola oggi se l'attaccano. Poi, in questa fase, diciamo, di mia incazzatura, oggi, ieri vi ricordate che vi raccontavo che Riccardo Luna se la prende con il ministro San Giuliano, perché il ministro San Giuliano degli ecoterroristi, cioè scusatemi, di quelli di ultima generazione, dicendo che gli dà, sono dei, gliela farà pagare, ecco, sostanzialmente. E secondo me San Giuliano aveva fatto benissimo a dire queste cose, solo che oggi San Giuliano risponde a Riccardo Luna, grandissimo. E San Giuliano riesce a fare una tale supercazzola, in cui dice peraltro, per esempio, noi stiamo rifacendo a Capodimonte per 40 milioni, metteremo anche i pannelli fotovoltaici con le tegole che non... A San Giuliano. Ma veramente ste cazzate? Cioè, il punto fondamentale è rivendicare quello che hai detto, che questi di ultima generazione sono degli ecoteppisti. Magari San Giuliano, ricordare, caro San Giuliano, oggi a Luna, che in Germania, oggi è sui giornali, ovviamente non gli si dice, ci sono degli ecoterroristi che hanno dato fuoco a un pilone dell'alta tensione, che mi sembra che sia una cosa che forse Luna potrebbe considerare nelle attività, diciamo, dimostrative di questi ragazzi. Hanno dato fuoco a un pilone e il pilone ha mandato giù la fabbrica della Tesla, perché ce l'hanno con la fabbrica della Tesla, quindi col cortocircuito, vero, danno fuoco ai piloni, fanno gli ecoterroristi per le fabbriche dell'elettrico, perché non vogliono le fabbriche dell'elettrico in Germania. Beh, è una cosa fantastica, ma comunque il punto è, come lo chiami l'ecoterrorismo? Il cardinal Martini disse, e me l'ha ricordato Caselli nella puntata di Quarta Repubblica, non sottovalutati questi piccoli gesti, perché dai piccoli gesti arrivano gesti mortiferi. Per ora non è mortifero dare fuoco a un pilone dell'alta tensione, ma mandare a casa 12.500 persone che sono i dipendenti della fabbrica Tesla in Germania, dicendogli ciao cari perché adesso non si lavora più, forse qualcuno di questi ecoterroristi della minchia ci potrebbe pensare. E invece di rispondere così, San Giuliano, guarda che si passa da questo il rischio di passare all'ecoterrorismo, invece di rispondere così, San Giuliano gli racconta quanto sono bravi a fare le cose con i pannelli fotovoltaici. Allora, toc toc! San Giuliano, ma hai letto ieri Stella che cosa diceva? Peraltro oggi preso per il culo dal Foglio, perché dice dal 2012 in poi tutti quanti i governi di sinistra potevano fare qualcosa, posto che gli ultimi a fare qualcosa sono stati Cuffaro e Sgarbi. Ma posto che a Villa Almerina Enna ci sono dei mosaici straordinari e Stella proprio ieri ha scritto un pezzo dicendo in che stato di abbandono sono, allora tu vuoi rispondere a Luna che dice che tu sei esagerato contro gli ecoterroristi e non hai esagerato, o vuoi rispondere dicendo invece di fare questa cazzata delle pale e dei fotovoltaico della minchia a Capodimonte di cui non ce ne frega un cazzo, invece di fare il fotovoltaico della minchia a Capodimonte, 40 milioni per tenere in piedi e gestire bene quella cazzo di villa romana, forse, e i mosaici sarebbero valsi di più. Però in realtà noi dobbiamo essere tutti politicamente corretti e dobbiamo pensare che è meglio il fotovoltaico che ristrutturare un mosaico. O Munimia non è una colpa, eh? Comunque, io sono architetto e ho 86 anni. Beh, ma tu sei un mito, perché dovete sapere che c'è Gianfranco Fini che mi manda sempre delle super donazioni. E ogni volta che io vedo Gianfranco Fini dico mi prendo un colpo al cuore, perché lo considero orrendo io il Gianfranco Fini. Quello che coi magistrati tramò contro Berlusconi e fece tutto il casino che vi ricorderete. Il punto è che Gianfranco Fini ora mi scrive con l'ennesima donazione e mi dice: omonimia, non è una colpa. E comunque, visto che Gianfranco Fini nostro, lo zuppista, è il numero uno, io sono architetto e ho 87 anni e omonimo è lui. Gianfranco Fini, tu sei il numero uno e me lo ricorderò sempre. 87 anni che ci segue con la zuppa dal primo giorno. Nel frattempo, a proposito di cose che mi sono divertite, oggi c'è un'intervista al figlio di Lechner. Voi direte, che cazzo è Lechner? Bombolo. Bombolo c'era questo nome incredibile che si chiamava Lechner, e l'uomo dei poliziotteschi, e soprattutto quello che grazie al quale io faccio toc toc, perché lì vi ricorderete che Nico Giraldi, l'ispettore, lui si chiamava Venticello, quando beccava Venticello gli dava un paio di scaffi e poi gli faceva sulla testa così toc toc. Solo quel simpatico signore che si chiama Renato Brunetta, visto che io toc toc lo faccio da sempre, aveva capito che io facevo toc toc per prenderlo per il culo e mi scrisse: ah, ma pure insultato prendendomi per il culo sul fatto che era basso, non capendo un cazzo ovviamente di che cos'è il mio toc toc. E un altro invece persino mi ha fatto causa e l'ha vinta nei miei confronti, perché dice che toc toc l'avevo riservato soltanto a lui perché mi ero inventato toc toc per dileggiarlo, quindi non aveva mai visto la zuppa, ha sentito che gli ho fatto toc toc dandogli il nome. E anche questo è un ma fa che l'ho bloccato questo Gianfranco Fini, io non lo leggo. No, Gianfranco Fini sta su Instagram. Nel frattempo Repubblica continua sull'Abruzzo, dice che a 96 ore dal volo è tutto in bilico, e Sales dice sulla Repubblica che ora PD e 5 Stelle tornano a parlarsi, ma ricordati come l'uno e l'altro si odiassero dal 2013 in poi. Poi vi segnalo che sono aperte sì alle tre missioni, e anche il Movimento 5 Stelle vota a favore della missione contro gli UTI, e il Fatto e il Travaglio invece continuano nella loro linea dicendo: sapete quanto ci è costato oggi l'Ucraina? 5,4 miliardi più missione suicida, e la considera quella americana e europea una missione suicida contro gli UTI. Ma per quelli del Fatto, oggi dovete leggere il pezzo di Travaglio del Fatto, ed è proprio un compitino elementare di chi pensa che, siccome ha letto il codice di procedura penale e fa tutti quanti lezioni di codice di procedura penale, lui è diventato anche Kissinger. Poi leggete lui e capite che i giornalisti, quando pensano e arrivano a questo livello di diciamo egocentrismo, Kissinger, tu leggi e trasuta kissingerismo. E nel frattempo ieri un missile UTI ha beccato un cargo dell'MSC, ve ne avevo parlato, proprio esattamente quando i nostri super generali dicevano: siamo lì a difendere i cargo, che figura del merda. Nel frattempo spread a 139, dice oggi il Sole 24 Ore, ma non fa notizia quando lo spread cala, così come non fa notizia il fatto che il Bitcoin, che dovevano fallire, il Bitcoin è arrivato ai massimi storici a $69,200 per Bitcoin, e dovevano fallire. Va bene, ragazzi, che vi devo dire? Ho fatto un botto di cosa. Gli Altarini della Sinistra è ancora in classifica su Amazon, mi sembra che sia il secondo dopo Marx. Possiamo renderlo ancora secondo? Non è possibile. Dovete ricordarvi che Gli Altarini della Sinistra, prima del prossimo libro, che parlerò solo di ambiente, farò un culo così a tutti i luoghi comuni sull'ambiente, vi prego, non potete lasciarmi secondo. Sto scherzando, fate come vi pare, che diretta lunga, ma almeno becco la fine. Grazie a voi, ci vediamo sul sito nicolaparo.it. Ciao.